Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Garzanti e tradotto in italiano da Simona Garavelli, Il mio cuore libero. La forza di una madre di Gaza è una testimonianza autobiografica di Majd al-Assar, giornalista e madre palestinese, residente nella striscia di Gaza. Il libro non affronta il conflitto attraverso un'analisi geopolitica, né pretende di offrire una cronaca esaustiva, né restituisce invece le conseguenze, nella dimensione domestica, familiare e materiale. Al centro vi sono la perdita della sicurezza della casa, gli spostamenti forzati verso sud, la precarietà dei rifornimenti e il compito di proteggere i figli, quando le risposte rassicuranti non esistono. La narrazione conserva però l'attenzione per gesti ordinari. Preparare il cibo, raccontare storie, custodire oggetti e ricordi che acquistano un peso nuovo in condizioni estreme. Lo scopo dell'opera è rendere visibile un'esperienza individuale senza separarla dalla sorte collettiva di una popolazione sfollata. Ne emerge un memoir di guerra centrato sulla maternità, sulla dignità quotidiana e sulla necessità di non distogliere lo sguardo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la casa come luogo di memoria, cura e appartenenza. Uno dei nuclei più riconoscibili della testimonianza è il significato della casa. Prima della fuga, l'abitazione di Majd non viene idealizzata come uno spazio perfetto, è piccola, soggetta alle interruzioni di corrente, piena di odori, disegni dei figli e incombenze quotidiane. Proprio questa concretezza impedisce che la casa diventi un simbolo astratto. Essa vale perché permette una continuità fatta di compiti scolastici, capelli intrecciati, pasti e presenza familiare. Quando quel luogo cessa di essere sicuro, la perdita non riguarda soltanto muri e beni materiali, ma anche la possibilità di organizzare il tempo, educare i figli e immaginare il giorno seguente. Il libro mostra quindi che lo sfollamento altera l'identità domestica. Vivere da nomadi significa dover ridefinire continuamente ciò che può ancora essere chiamato casa. L'abbraccio, la vicinanza dei figli e la conservazione di pochi oggetti assumono allora una funzione sostitutiva, ma non cancellano il desiderio di ritornare. Questa prospettiva distingue il testo da una descrizione generica della distruzione. L'abitazione è letta come archivio di relazioni e come infrastruttura della cura. La sua precarietà rende tangibile quanto la guerra colpisca anche le forme più comuni dell'appartenenza. Secondo, maternità sotto assedio, proteggere senza poter garantire sicurezza. Al-Assar colloca la maternità nel punto d'incontro tra responsabilità concreta e impotenza. Una madre deve decidere come spostarsi, dove dormire, come reperire acqua e cibo e come mantenere i figli vicini. Nello stesso tempo, non può offrire la protezione stabile che la funzione genitoriale normalmente promette. Le domande dei bambini, richiamate nella presentazione del libro, rendono evidente questa frattura, chiedono spiegazioni e certezze in un contesto nel quale gli adulti stessi dispongono di informazioni incomplete e di margini d'azione minimi. Il testo non trasforma tale condizione in eroismo senza incrinature. La forza materna appare piuttosto come pratica ripetuta: stringere una figlia durante la notte, continuare a preparare qualcosa da mangiare, trovare parole che non mentano ma non aggravino il terrore. In questa prospettiva, la cura non si esaurisce nel nucleo familiare. Le descrizioni disponibili insistono anche su scambi e gesti di aiuto tra persone sfollate, suggerendo che l'istinto di protezione si estenda a una comunità vulnerabile. Il valore del libro sta nel dare consistenza a questo lavoro emotivo e materiale, spesso invisibile nelle narrazioni belliche. La maternità non è un semplice tema sentimentale, ma una lente per comprendere come la guerra riorganizzi doveri, paure e relazioni. Terzo, gli oggetti minimi e i gesti ordinari come forme di resistenza quotidiana. La testimonianza attribuisce rilievo a elementi apparentemente minori, una pagnotta bruciata, storie raccontate alla luce di una torcia, un pettine blu, il frigorifero segnato dai disegni dei bambini. Questi dettagli non alleggeriscono artificialmente la gravità del contesto. Ne misurano piuttosto l'invasività. Quando elettricità, riparo e cibo non sono garantiti, ogni oggetto utile o affettivo concentra una quantità maggiore di memoria e di possibilità. La preparazione di un pasto, per esempio, non è soltanto risposta alla fame, mantiene una traccia delle abitudini precedenti e offre ai figli un frammento di riconoscibilità. Analogamente, il racconto serale o una risata non negano il pericolo, ma creano pause limitate in cui la paura non occupa tutto lo spazio mentale. Il libro sembra dunque proporre una nozione non retorica di resistenza. Resistere non significa dominare la violenza o trasformare la sofferenza in lezione edificante. Significa preservare, quando possibile, pratiche di cura, gioco e relazione che l'emergenza tende a cancellare. Tale attenzione al quotidiano produce anche un effetto conoscitivo sul lettore. Impedisce di ridurre Gaza a una mappa di operazioni militari o a un insieme di cifre. Fa vedere come le privazioni entrino nelle cucine, nei sonni, nei corpi e nei rapporti fra genitori e figli. Quarto, sfollamento e precarietà, la guerra osservata attraverso il corpo e le risorse. Il passaggio dalla propria abitazione a una condizione di continuo spostamento costituisce la struttura materiale del racconto. Maid deve lasciare il quartiere e dirigersi verso sud, affrontando una vita senza stabilità e senza garanzie sul luogo in cui fermarsi. Questa esperienza non viene presentata come un singolo episodio di fuga, ma come una precarietà che si prolunga la disponibilità di riparo. Elettricità, acqua, medicinali e alimenti condiziona ogni scelta. L'interesse della testimonianza risiede nel collegare tali carenze alle loro conseguenze quotidiane. La mancanza di corrente cambia il modo di conservare il cibo e di illuminare la notte. L'affollamento e l'incertezza modificano il riposo, l'igiene e la possibilità di avere intimità. La scarsità rende complessa perfino la preparazione di un pasto per i bambini. In questo senso, il libro offre una conoscenza situata della guerra, non una teoria dell'emergenza, ma l'esperienza di chi ne sopporta gli effetti in prima persona. L'autrice evita, per quanto emerge dalle presentazioni, di sostituire alla voce personale un commento politico sistematico. La scelta ha un preciso rilievo, costringe a confrontarsi con fatti ordinari e ripetuti, senza poterli allontanare nell'astrazione. La precarietà non appare come sfondo, bensì come un sistema che comprime tempo, spazio e capacità di scelta. Infine, scrivere da Gaza come testimonianza contro l'indifferenza, dopo aver firmato articoli per testate italiane e internazionali. Al-Assar affida a questo libro una forma più distesa di testimonianza. La scrittura svolge anzitutto una funzione di restituzione, trasforma una realtà spesso percepita dall'esterno, attraverso notizie frammentarie in una sequenza di esperienze vissute, dotate di volti familiari, routine e perdite. Non è necessario che il testo formuli un programma politico per avere una portata pubblica. Il suo gesto essenziale consiste nel rivendicare attenzione per vite che rischiano di essere assorbite dalla ripetizione delle immagini e dei bollettini di guerra. La voce dell'autrice conserva inoltre un valore di continuità personale. Quando vengono meno casa e certezze, mettere in ordine ricordi, paure e gesti quotidiani può opporsi alla dispersione imposta dallo sfollamento. La testimonianza non promette una riparazione facile, né infonge la speranza con la negazione della sofferenza. Piuttosto, fa coesistere dolore, amore e ostinazione nel mantenere una relazione con il futuro. Per il lettore, questa impostazione richiede un tipo di attenzione etica, non consumare il racconto come un'esperienza emotiva isolata, ma riconoscere che la vulnerabilità descritta riguarda diritti e condizioni materiali fondamentali. L'appello a non restare indifferenti nasce quindi dalla precisione del punto di vista, non da formule generiche. In conclusione, il mio cuore libero. La forza di una madre di Gaza è indicato per chi cerca una testimonianza diretta sulla vita civile nella striscia di Gaza e, in particolare, per lettori interessati ai memoir di guerra, alle narrazioni della maternità e alla scrittura giornalistica che assume una forma personale. Può essere utile anche a chi segue il conflitto soprattutto tramite notizie e dati, non sostituisce fonti storiche, diplomatiche o analitiche, ma chiarisce che cosa significano, nel concreto, sfollamento e privazione per una famiglia. Il beneficio principale della lettura è dunque un ampliamento della comprensione delle categorie di emergenza. Evacuazione e crisi umanitaria vengono ricondotte a sonno, cibo, scuola, affetti, oggetti e domande dei bambini. Rispetto a molti libri sul tema, il tratto distintivo dell'opera è il suo rifiuto di una prospettiva panoramica o spettacolare. Al-Azhar non costruisce un affresco geopolitico e non usa la sofferenza come semplice dispositivo narrativo. Prende invece sul serio la scala minuta della sopravvivenza. La casa, una torcia, un pasto o un abbraccio diventano strumenti per capire cosa viene minacciato quando una guerra entra nella vita domestica. La traduzione italiana di Simona Garavelli rende disponibile questa voce a un pubblico che può confrontarsi con il conflitto da una posizione distante. È una lettura impegnativa sul piano emotivo, ma rilevante proprio perché unisce il documento personale alla richiesta di attenzione responsabile verso l'esperienza dei civili. Se vuoi supportare Majd Al-Azhar, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!